fatti che ci fanno uscire matti. Schiocca le dita su, è la vita, e rose e fior vedrai che avrai.
Rete 3 presenta.
Oh, ecco, abbiamo finito il caffè.
Niente panico.
Niente panico. Arriva Paolo Attivissimo per tranquillizzarci su ogni fronte o quasi.
Quasi. Quasi. Sì, soprattutto sui fronti cosmici. Mm. Lo so che oggi non è giornata perché il cielo non è esattamente terso.
No.
Ma si è parlato molto in questi giorni di allineamenti planetari. Ci sono anche quelli che si preoccupano un pochino. Ma non è che tutti i pianeti da una parte poi inclinano il sistema solare, le cose vanno a scatafascio, come si dice in gergo astronomico, no?
Sì. Scatafascio, perfetto.
Scatafascio in inglese.
Sì, è così. Va bene.
È l'italianizzazione
dell'espressione. Scatafascio. Dobbiamo stare tranquilli.
Tranquilli, sì. Anzi, forse lo spettacolo che ci è stato promesso da tante fonti non è esattamente così entusiasmante come molti stanno pensando. Però vale la pena di esplorare bene questa cosa per togliere panico eventuale, ma anche per capire esattamente come funziona il nostro sistema solare nella realtà.
Nella realtà
è diversa da quella che vedi anche sui libri di scuola, perché tu vedi il disegnino, ti sembra tutto piccolo con i pianeti grossi eccetera. In realtà si chiama spazio,
sì,
perché ce n'è un sacco.
Ah, pazzesco.
Un pianeta e l'altro.
Bella è tua, bella, bella.
No,
bella.
L'ho pagato a parte.
Comunque è vero che sono giorni dove invece il panico ce l'abbiamo, vista la situazione di nuovo sì, internazionale. Ma ecco, vogliamo essere un po' leggeri anche per questo, sperando che le cose insomma si attenuino e ci siano delle notizie di miglioramento. Quindi questo programma è fatto anche per alleggerire un po', ripercorrendo alcuni fatti della storia, rivedendo alcuni anniversari. Ci sono dei compleanni, ci sono degli anniversari legati anche all'aviazione, per esempio questo Concorde,
mitico
Concorde, un corpo trafugato, quello di Charlie Chaplin, di cui ricorre l'anniversario oggi. Ma altre curiosità, caro Paolo, dai, dimmi un paio di notizie che abbiamo spolverato.
Beh, per esempio abbiamo tutta la questione fra i nomi degli artisti. Abbiamo Lou Reed, c'è Karen Carpenter, John Bon Jovi. C'è un legame fra John Bon Jovi
e
Daniel Craig,
sì,
hanno un anniversario oggi, e la fantascienza.
Davvero?
Quale potrebbe mai essere? Ce l'ho.
Lasciamola lì, 079, qual è la cosa che gli accomuna?
John Bon Jovi, la fantascienza. No, Craig, 007, cosa c'entra con la... C'entra.
Beh, canta così bene John Bon Jovi che potrebbe essere fantascienza lui proprio, però non è questa la risposta. No. 079-873-8073, benvenuti a Niente Panico.
Yeah.
Ciao Jay, buongiorno. Nessuno sembra conoscere la risposta. Che cosa accomuna John Bon Jovi a David Craig?
Daniel Craig.
Daniel Craig, sì. Scusami.
David è l'altro,
sì,
il fratello.
Sì, sì. Daniel Craig.
Quello che fa panetteria, non ha fatto recitazione. No, allora, c'è un legame molto particolare fra la fantascienza, specificamente l'universo di Star Wars, Daniel Craig
007,
che tutti conosciamo per 007, ma anche per Knives Out e tante altre cose, e John Bon Jovi. Ed è una chicca un po' particolare, perché molti anni fa, in una galassia lontana,
sì,
uscì un album di Natale che si chiamava Christmas in the Stars, dove c'erano gli attori di Star Wars, che all'epoca era un film o due, non era tutta la saga che c'è adesso, e c'era un giovanissimo tale ragazzino di nome Giovanni Bon Jovi. Era John Bon Jovi, certo, al suo debutto, e lui fa la voce in una delle canzoni di questo album tutto natalizio, dove ci
bellissimo
sono Arturito, che cate,
ma penso
così.
Te
ok, quindi John Bon Jovi l'abbiamo collegato a Star Wars, e invece Daniel Craig nel Risveglio della Forza, nel doppiaggio italiano non si nota, ma nel Risveglio della Forza in versione originale, a un certo punto c'è una delle truppe d'assalto che arriva, dice due parole in croce e se ne va. Indossa la divisa, quindi anche il casco, non li si vede in faccia. La voce è quella di Daniel Craig, perché Daniel è arrivato sul set e ha detto: oh, cosa state facendo qua? Stiamo facendo un film di Star Wars. Vuoi fare una parte? Ti mettiamo la divisa, tanto non ti vede nessuno. Tu dici la tua battuta, te ne vai. Ciao, grazie, l'ha fatto.
Ma pensa.
Quindi sono tutte e due legate non solo alla fantascienza, ma specificamente all'universo di Star Wars.
Che per alcuni è diventata un'ossessione. Star Wars è un...
Ho i calzini di Star Wars.
No, non ci posso credere.
Non sto scherzando.
Da rettiliano indossi dei calzini.
Sì. Zampina fredda, sai, la mattina, certo, con l'umidità, da fastidio.
Ma hanno le dita o sono i calzini?
No. Perché quelli con le ventose qui sulla terra non si trovano.
Non si trovano, ma non ne hai bisogno, peraltro, no? Che insomma sganci.
È puramente decorativo.
Ah, beh, perfetto, perfetto.
Perché c'era il logo carino.
Senti, ho detto ossessione perché in scaletta abbiamo, sì, Samurai J. Tra le giovani scoperte di questa edizione di Sanremo, e il suo pezzo che ha portato in battaglia Sanremo era proprio ossessione. Torniamo tra un attimo.
Nuda y per siempre. Va el profumo tu sulla mia pelle. Non passa mai. No, mai. Sicuramente stai dormendo nel letto di un altro pure stasera. Marò che pena. Siamo sempre alle solite. Una tirata tutto il weekend. Tu mi nascondi le storie e mi racconti un'altra bugia o la verità. Ora penso a me in mezzo a questo disordine. Sarà strano ma ti sento addosso. Come un'ossessione sta da te. Ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì. Bailando contigo así. Per un'ora ti sento mia. Non è amore, è una malattia. Questo maledetto fin. Questo maledetto fin. Andale, andale. Scatta un paio di foto, poi mandale. Fammi vedere cosa indossi stasera. Poi facciamo l'alta marea. Sotto la luna piena. Non sei mai stata sincera. Non può durare una vita intera. Una storia se fa solo male. Tra noi sarà solamente una noce del sexo. Andamento lento. Non posso fermare il tempo. Questo fini maledetto io lo sento addosso. Come un'ossessione sta da te. Ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì. Bailando contigo así. Per un'ora ti sento mia. Non è amore, è una malattia. Questo maledetto fin. Questo maledetto fin.
Correndo un po' troppo. Facciamolo lento. come un'ossessione. Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì, bailando contigo sì. Per un'ora ti sento mia, non è amore, è una malattia, questo maledetto fin.
Fumiamo Samurai J, torniamo a parlare di temi su cui non occorre avere panico, ma non necessariamente. Abbiamo tantissime notizie da condividere con voi. Fatemi salutare Mario, che arriva premurosamente con la sua pagina del calendario filosofico.
Uh-huh.
Siamo già al 2 marzo,
Io siamo già al 2
mi
marzo,
sono dovuta però dire niente panico perché è volato via.
Sì.
Allora, per oggi cita questa frase di un'anonima, Alessia Lorenzi, non so chi sia: saranno sempre le nostre azioni a far capire chi siamo, non le parole. Le azioni dicono chi sei, le parole dicono chi credi di essere.
Mm-hmm. Questo è il motto degli operatori di borsa.
ecco. Grazie Mario e buongiorno a te. Noi volevamo parlare di una Carpenter.
Sì, di una Carpenter. Non quella che stiamo per ascoltare, che è Sabrina Carpenter, ma di un'altra Carpenter, Karen Carpenter, Karen Ann Carpenter, che nasceva nel 1950, il 2 marzo. La sua carriera, brevissima purtroppo, ci ha lasciato a 32 anni. Nel 1983, musicista famosissimo, con una voce straordinaria, la vocalist e la batterista, tra l'altro autodidatta, dei Carpenters, che se andate a cercare negli archivi musicali hanno fatto tantissimi dei successi che tutti conosciamo. Aveva una voce straordinaria e è diventato uno dei 100 cantanti più importanti della storia. Giusto per dire chi è. Ricordiamolo, Karen Ann Carpenter, 2 marzo 1950.
Che bello.
E adesso Sabrina.
E adesso Sabrina, che sì, il computer ha deciso di mangiarsi, ma la riproponiamo. Niente panico.
È scappata. Se l'ho certa concorrenza, non la posso gestire.
Ma non vorrete mica accostarmi.
Oh, so high. Considering I have feelings, I'm like, why am I close to?
Niente panico, riascoltabile nel nostro podcast. Andate su RSI Play e poi recuperate la puntata. Un paio di settimane fa abbiamo fatto un viaggio per trovare delle risposte, Paolo, nel mondo articolato e fantastico e splendido e esageratamente vasto dell'egittologia, con un tuo esperto egittologo
Matteo Mancini,
il quale ci ha raccontato di varie teorie, di vari ricercatori, scopritori, e ce n'era uno più controverso di altri, tanto perché stavamo parlando di Carpenter. Vai tu,
ecco,
gioca.
Da Carpenter a Carter a Carpenter il passo è lungo e lo scioglilingue è quasi inevitabile. Stiamo parlando di un Carter che, ecco, avrebbe un anniversario molto particolare. È scomparso a Londra il 2 marzo 1939. È Howard Carter, che è stato un archeologo egittologo britannico che tutti, o almeno alcuni, conoscono come scopritore della tomba di Tutankhamen, ed è il di cui Matteo Mancini è totale fan. Gli ho chiesto, appunto, quando è stato nostro ospite: ma cosa ne pensi di Indiana Jones? È lui che ti ha ispirato? Fa: no, Howard Carter, quello vero, quello che ha veramente fatto le scoperte straordinarie, come appunto la tomba di Tutankhamen. E 2 marzo 1939 ci lasciava, e invece era nato nel 1874 e ha avuto una storia molto controversa. Si parla di queste maledizioni, poi in realtà, andando a fare i conticini statistici su chi ci ha lasciato le penne, chi è invece vissuto fino a età avanzatissima fra quelli che sono entrati nella tomba di Tutankhamon, si vede che la statistica è assolutamente normale. Però è stato creato un mito intorno a questa maledizione presunta, come tante altre cose dell'egittologia. Bisogna però guardare i fatti.
Anche perché ci ha spiegato Mancini, c'erano stati profanatori che avevano proprio rubato tutti i patrimoni dei faraoni, e quindi magari era il caso di creare un po' di terrorismo psicologico, di modo che magari uno si calmasse prima di andare a trafugare corpi. E a proposito, tra poco che abbiamo un po' di suspense e torniamo tra
un altro trafugamento.
prima di proseguire, dopo sì. l'anniversario della scomparsa di un grande studioso, soprattutto lo scopritore della tomba di Tutankhamon, quindi il signor Carter,
Howard Carter,
Howard sì, Carter. Sì, sì. Salutiamo chi ci sta scrivendo, ricordiamo il nostro numero, quindi 079 873 80 73. Buongiorno anche ai nostri amici, soprattutto Oreste.
Siamo io e te a Cussi e ascolto la Rosi.
Perfetto, per citare Sal Da Vinci, che è il vincitore di questa, è uno che si chiama Da Vinci, come vuoi che non vincesse? Napoletà, proprio sì. una celebrazione dell'amore che non finisce mai. Questo era un po' il concetto della canzone, molto porfiana, diciamo la verità, molto orecchiabile, con quelle note che ti vanno a colpire l'emotivo. Uh-huh. Perché anche se non vuoi o hai un apparente distacco dalla canzone, ti viene un po' da piangere. Non so se sono emotiva in questo periodo, Paolo, ma devo okay. dire che Sal Da Vinci
sì.
ci ha fatto commuovere.
Ha fatto commuovere.
Sì, sì.
Succede Simone, nelle migliori famiglie.
Succede. Sentiamo anche Simone. Buongiorno,
wow,
Simone.
Buongiorno, sono Simone.
Che voce, Simone.
Niente, grazie per avermi ricordato che siamo a marzo e io vado a fatturare gennaio.
No, ma cosa succede alla tua voce? Ti sei raffreddato? Tutto bene? Sentite, intanto che ci risponde Simone, vogliamo portarvi al 1978, un episodio inquietante che aveva fatto lasciare a bocca aperta tutta la Svizzera, perché nel tranquillo cimitero di Corsier-sur-Vevey, sulle rive del lago di Ginevra, che cosa successe, Paolo?
Allora, lì c'era sepolto Charlie Chaplin,
il grande Charlie Chaplin. Creatore dell'indimenticabile Charlot, possiamo dire, no? Che aveva scelto proprio questo angolo della Svizzera per vivere i suoi ultimi anni. Tra l'altro c'è ancora il museo lì, e lì era un po' lontano dai riflettori e vicino a una sua tranquillità.
E invece, nella notte fra il primo e il 2 marzo 1978, due uomini vestiti di nero, attrezzati con torce e badili, sono entrati nel cimitero, hanno scavato, hanno tirato fuori la bara, l'hanno portata caricata su un'auto e l'hanno poi nascosta in un campo e poi hanno chiesto un riscatto di $600,000 dell'epoca alla famiglia.
Ma tu ti rendi conto?
Una pazzia totale. Fra l'altro due non erano, chiamiamoli, non erano professionisti del loro mestiere.
No.
Erano due meccanici, un 24enne e l'altro di 38 anni, che sognavano di mettere su la loro officina di riparazioni auto e pensavano in questo modo di finanziarla.
Hanno fatto settimane di indagini prima sì. di riuscire a rintracciare questa bara, arrestare il responsabile e restituire finalmente pace, l'eterno riposo famoso Niet. Ma non è stata l'unica bara che ha fatto dei viaggi. Avevamo già raccontato la storia, per esempio, di Evita Perón, sì. che ha viaggiato più da morta che da viva. Un viaggio di questo sarcofago qua e là e su e giù. E sto povero Charlie Chaplin, ma ti rendi, cioè, ma tu ti visualizzi ad andare a trafugare una bara?
Sì, beh, no.
Cioè, non ti visualizzi.
Sì, uno sforzo notevole di immaginazione posso immaginarmici, ma non è che fa parte della, come dire, della mia lista delle cose che vorrei fare nella vita.
Mamma mia, cioè non succede. Ho parole,
sì,
non
sì,
ne ho
bocca aperta. E la cosa forse ancora più inquietante, secondo i giornali dell'epoca, è che a parte quelli che effettivamente fecero questo gesto di sconsiderato,
sconsiderato
sì, per essere educati, ci furono anche gli sciacalli, quelli che telefonarono dicendo: ce l'abbiamo noi la bara, dovete pagare noi. Quindi già nel dramma arrivano anche questi che se ne approfittano. Ci sono quelle cose che lunedì mattina non è che proprio risollevino la fiducia all'umanità.
Esatto.
Ma è per fortuna poi tutto si è risolto, è andato tutto a fin abbastanza bene, mettiamola così.
Se volete leggere la storia, riguarda appunto il 2 marzo del 78 e il cimitero è quello di Corsier-sur-Vevey.
Ma e prega perché il mondo va più veloce di me. Dimenticando tutto quello che so. cielo. Tra demoni privati e santi extravangelo. Perdendo terreno, ma il fiato è quello che è. Prega un poco per me. Partecipo al gioco e non so bleffare. Si vince o si perde, ma voglio giocare. Mamma mia, prega perché il mondo va più veloce di me.
Mamma è dei Negrita, chi non ha mai una volta esclamato mamma mia quando vedi qualcosa di sorprendente, eclatante, noi niente panico, beh, è vero, una volta dici mamma mia. Ma questi astronauti, ma questo volo verso la Luna.
Poverini.
Ah. Sì. Mamma mia, proprio.
Ci sono quattro astronauti che dovrebbero partire per la Luna e continuano a entrare in quarantena perché dicono sì, si parte e vanno in quarantena, quindi riducono i contatti con le persone perché non devono prendere il raffreddore all'ultimo minuto e poi dicono no, non partiamo, allora liberi tutti, no, adesso partiamo perché c'è un razzo gigante sulla rampa di lancio, è stato ritirato la rampa di lancio, è stato riportato, adesso devono cambiare dei pezzi, poi lo riporteranno. La prima data potabile per il prossimo tentativo di lancio è il 1° d'aprile.
È uno scherzo?
No, sul serio, alle 23:24 ora dell'Europa centrale ci potrebbe essere un tentativo di decollo verso la Luna per girarci intorno. Stiamo parlando del programma Artemis, che fra l'altro adesso è stato rivoluzionato per chi sta seguendo queste cose. Cambiamento di programma, la missione numero 3 che sarebbe dovuta scendere sulla Luna, non scenderà sulla Luna, si fermerà a girare intorno alla Terra a fare delle prove perché non sono pronti. È tutto un po' sotto sopra. Come stanno le tute per andare sulla Luna? Benissimo, grazie, ma non sono pronte. Come sta
come
il razzo?
Non sono pronte.
Non sono pronte. Sì, guarda, c'è da ridere per non piangere, perché rispetto alla NASA degli anni storici, del primo sbarco sulla Luna, questa è... c'è un po' di confusione. per motivi politici, per motivi di budget, non ci sono i soldi e nel frattempo si sono perse anche le competenze per fare certe cose e quindi sono in ritardo sulla preparazione delle tute spaziali, che infatti hanno, dopo 14 anni di tentativi hanno deciso no, le facciamo fare ai privati. E i privati hanno detto sì sì, lo facciamo noi, ma siamo in ritardo lo stesso. Non
è facile. Tu hai un'idea di quanto possa costare una tuta?
Tantissimo, stiamo parlando, beh, dipende cosa includi, cioè perché è come la sartoria, se includi certo. anche la ricerca e lo sviluppo stiamo parlando di miliardi di dollari, se invece parliamo del singolo pezzo, alcune centinaia di milioni. È un vestitino così che metti casual,
un prêt-à-porter.
Sì, sì, un prêt-à-porter, certo. Esatto. Fra l'altro adesso le tute nuove costano anche di più, sono più difficili da fare rispetto a quelle del passato perché devono durare di più e devono adattarsi a persone di corporatura differente, devono essere meno difficili da usare, tutto più complicato oggi rispetto al passato, è anche per questo che abbiamo aspettato così tanti decenni per cominciare a tentare di tornarci. Però l'idea è questa: 1° d'aprile, prima data potabile. E fra l'altro, piccola chicca che è emersa in questi giorni: gli astronauti stanno facendo, ovviamente sono su Instagram, quindi fanno i selfie per dire si parte, no non si parte, vanno a fare le prove, si esercitano prima, fanno la prova generale, ne sono già state fatte due,
come quando fai l'accademia di ginnastica.
Sì, proprio prova generale. Sali sull'automobile come se dovessi andare alla rampa di lancio, ti portano alla rampa di lancio, sali sull'ascensore, arrivi in cima al razzo, entri in cabina, ok, come se fossimo pronti per partire, poi dici no, ok, sarà una simulazione. Beh, l'ascensore che c'è sulla torre di lancio ha una particolarità: ci sono i numeri dei vari piani che sono misurati in piedi di altezza, perché ovviamente sistema imperiale, sistema americano, piedi, pollici, eccetera, ma l'ultimo piano non ha il numero del piano o l'altezza da terra, c'è scritto space.
Ma va,
sì, sì, tu schiacci originale. Quello perché arrivi nello spazio.
Bellissimo.
È l'ultimo punto, l'ultimo piano che visiti prima di partire per lo spazio.
Ma per capire la missione di cui stiamo parlando, Artemis 2, esatto, è comandata dal comandante Wiseman, come si chiama?
Sì, sì, Richard Wiseman.
Ecco lui. Ah, ok, e c'è anche una donna, vedevo.
Reed Wiseman, scusami. Sì.
Christina Koch, caspita.
Sì.
Ok, quindi
c'è anche
lei
un canadese.
È specialista di missione e c'è anche un canadese,
canadese che vuole
Jeremy Hansen.
L'altro è un omone, un Marcantonio grossissimo.
Non ci sta
nella... Sì, sì, infatti le tute nuove servono anche a questo, per tenere conto delle corporature così variabili. Christina è piccolina, tutto sommato, abbastanza minuta, invece Jeremy è grossissimo.
Ma quando fanno queste preparazioni, quando c'è la prova generale, come dici tu, tutti devono essere agglomerati nello stesso posto, quindi ci sono tutti dei movimenti, la gente si ritrova, viene isolata, immagino, per un tot di tempo, sì, dalla famiglia, e poi tutto annullato e si riparte. Ma è estenuante, vero? È un mestiere, immagino, che ti mette alla prova tutti gli stati emotivi, le competenze.
Selezionano anche per questo.
Mamma mia!
E infatti una delle cose più buffe che ho sentito da parte degli astronauti è un bellissimo mestiere, ma si vola poco. Perché alla fine la tua carriera sono anni di preparazione, poi magari fai 2 settimane nello spazio e basta.
Eppure così.
È così.
Un prestigio.
Ah, beh, cultura eccezionale.
Immagino.
My heart is sinking as I'm lifting up above the clouds away from you. And I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know what I'm gonna do. But someday I will find my way back to where your name is written in the sand.
Stay in my brain,
'cause I remember every sunset. I remember every word you said, and we were never gonna say goodbye.
Yeah.
Singing la da 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 da. Tell me how to get back to slumber paradise with you, and I'll be there in a heartbeat.
Quick time, girl.
My soul is broken, streets are frozen. I can't stop these feelings melting through. And I'd give away a 1,000 days, oh, just to have another one with you.
Baby girl,
where real life can wait.
It can wait.
We're crashing like waves.
Yeah.
We're playing in the sand.
Me and you, girl.
Holding your hand.
Mexico.
Cause I remember every sunset.
Well, I remember.
I remember every word you said. And we were never gonna say goodbye. Singing la da 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 da. Tell me how to get back to back to summer paradise with you.
Yeah.
And I'll be there in a heartbeat.
Big time, girl.
Someday I will find my way back to where your name is written in the sand.
Bring it back.
A tempi duri per la NASA, abbiamo sentito sì. Quindi questo procrastinare una partenza, questa attesissima missione Luna che dovrebbe durare 10 giorni, quindi per l'ultima data previsto, come dicevi, il primo di aprile. Nel frattempo tu hai scritto un libro, noi sì. Dobbiamo ancora presentarlo, volevamo presentarlo oggi, lo spostiamo settimana prossima perché avevamo un po' di curiosità da raccontarvi oggi, c'erano delle ricorrenze che ci sembrava interessante condividere e soprattutto questo raro allineamento planetario
sì.
Di cui abbiamo letto anche dal nostro RSI Info, quindi anche dai nostri social. Paolo, naturalmente la cosa non ti lascia indifferente. 28 febbraio 2026, quindi due giorni fa.
Ecco, ne parliamo adesso perché in realtà non è che il 28 febbraio fosse il momento in cui tac, tutti i pianeti si mettono in fila solo quella notte lì. No, assolutamente no. Quello era il momento di picco del fenomeno, ma il fenomeno va avanti. È dal 21 gennaio scorso che c'è questa possibilità di vedere 6 pianeti che poi in realtà non sono 6, nel senso che Venere, Marte, Giove e Saturno sono visibili a occhi nudo, gli altri 2, Nettuno e Urano, ci vuole il telescopio o almeno un binocolo molto sensibile, molto potente, e ci vuole un cielo scurissimo,
certo,
poca illuminazione, anzi nessuna illuminazione artificiale. E questi fenomeni in realtà non sono così rari come sembra, ce ne sono diversi, ce n'è stato uno anche l'anno scorso. E la cosa che molti pensano quando sentono parlare di allineamento è: ah, ci sono tutti i pianeti dalla stessa parte del sistema solare, cioè se immaginano il sistema solare tipo quadrante di orologio e il sole al centro e tutti i pianeti da una parte, ma non è che si causano degli squilibri, dei terremoti, degli sconquassi. No, in realtà sono andato a controllare la posizione dei pianeti, ho fatto la posizione dei pianeti.
Fai la posizione, non ti vedono, sembra... sì, così, con le mani tipo Mago Forrest.
La posizione
Forrest.
Del pianeta, sì sì. E salta fuori che in realtà in questo momento, se immaginiamo il Sole al centro e il sistema solare come un orologio, allora noi, la Terra e la Luna, siamo più o meno a ore 10, Giove è a ore 11, Venere e Urano sono dall'altra parte, quindi Venere è a ore 3.
Ok.
Quindi non stanno tutti dalla stessa parte.
Meno
non
male.
Vi preoccupate,
ecco.
non c'è nessuna possibilità che i pianeti, la loro forza di attrazione possa causare. No, quella è pseudoscienza, non c'entra
però
nulla.
Si dice sì, gli allineamenti astrali che possono creare gli scompensi sul. Non è per questo che stanno succedendo.
No. Boh. Dal punto di vista fisico, i pianeti se ne stanno per i fatti loro. Fra l'altro, le cose che si vedono molto spesso nei libri di geografia, astronomica, a scuola studi il sistema solare e vedi il sole, questa bella pallina gialla al centro, poi i pianeti lì vicino. In realtà, se lo guardi in scala, c'è un vuoto immenso fra un pianeta e l'altro, sono granellini dispersi in un abisso di nero, quindi la realtà è molto differente. Non c'è nessuna speranza che questo, speranza o possibilità che questi eventuali allineamenti, sono allineamenti puramente ottici, sono dalla stessa parte nel cielo, ma in realtà rispetto al sole stanno in posizione totalmente differente.
Ne siamo tranquilli
adesso... Non si mettono a fare trenino, non fanno la conga. Non è così.
Adesso mi hai tranquillizzato con questa immagine del trenino, perché a pensarmi un pianeta lì solo sospeso nell'universo mi è pure venuta l'ansia, Paolo.
Poverino, tutto.
No, pensa però, cioè sospeso nello spazio.
Eh sì, siamo tutti sospesi nello spazio, anche noi. La nostra astronave, pianeta Terra, gira intorno al Sole, sospesa nello spazio.
Però noi abbiamo la Luna che ci va compagnia.
Meno male.
Satellite, anche noi abbiamo qua sulla Terra un sacco di satelliti che ci girano intorno, ma lei è più magica.
Più satellitosa.
Sì, più. Torniamo con i vostri messaggi tra poco, in tempo di ascoltare il centro del mondo con Ligabue.
Dove mi devi portare? Africa, Asia o nel primo locale? Fammi vedere che cosa vuol dire partire davvero. Portami dove non posso arrivare, dove si smette qualsiasi pudore. Fammi sentire che cosa vuol dire viaggiare leggeri. Sei sempre così, il centro del mondo, il viaggio potente nel cuore del tempo, andata e ritorno. Portami ovunque, portami al mare, portami dove non serve sognare, chiedimi il cambio solo se devi, sei brava a guidare. E dopo portami oltre, che lo sai fare, dove sparisce qualsiasi confine. Fammi vedere che cosa vuol dire viaggiare col cuore. Sei sempre così, il centro del mondo, il primo bengala sparato nel cielo. Quando mi perdo, sei sempre così, il centro del mondo. Ti prendi il mio tempo, ti prendi il mio spazio, ti prendi il mio meglio. Portami dove mi devi portare, Venere, Marte o altri locali. Fammi vedere che cosa succede a viaggiare davvero.
Prendi il mio nero. Allora, ciao Elio, buongiorno caro, che ci fa tutta una riflessione. Non abbiamo capito bene che cosa ti turba dall'ultimo messaggio che mi hai mandato. Prof, dice: avevo dubbi su che cosa comprare per l'arredamento e la disposizione dei mobili per la camera. Il venditore mi ha donato un libro di astrologia, detto studia lo spazio e poi ritorna. Pensavo che partire per lo spazio fosse l'unico modo per allontanarmi dalla moglie. Ora trovate mille scuse per dirmi che mi ritroverà comunque. Vabbè,
vedete. È un po' drastico, come sì, addirittura sì. Prendere un razzo e andare via. Poi sì, non è che puoi sì. Star via,
no, no, non puoi, non puoi.
Tu devi tornare.
Però non abbiamo capito perché vuoi aspettare che arriva il cactus. Abbiamo detto qualcosa che ti ha urtato. Non abbiamo capito. Elio sempre molto presente, molto analitico, molto sul pezzo. Vabbè, nel frattempo salutiamo Valeria che ci sorprende con il suo messaggio. Probabilmente alcuni ci ascoltano un po' in ritardo, ma questo era un appunto, una postilla sulla trafugamento della bara di Charlie Chaplin, di cui oggi ricorre l'anniversario. Era il 1978. Dice: ho la pelle d'oca. Valeria ha un nonno che era coinvolto non per aver per l'amor del cielo, certo. Dice: la mia mamma mi aveva sempre raccontato che quando hanno poi ritrovato la salma di Charlie Chaplin, hanno messo il nonno, mio nonno, a guardia con il suo cane. Sì, e mi raccontava un aneddoto. Sì, era sempre arrabbiato con un autista. Alla fine hanno scoperto che questo autista in realtà era un poliziotto in borghese e non lo avevano spiegato al cane. Questo non ho capito, ma il cane forse vedeva qualcuno a girarsi sempre da quelle parti lì.
È sospetto.
E alla fine, quindi, nel cimitero di Courcier-sur-Vevey lavorava il tuo nonno. Faceva, non so, è vero che ci sono le guardie cimiteriali, sì. Questo succedono di tutto, cose inenarrabili, anche così bravate che si faceva. Noi al liceo una volta abbiamo fatto una bravata, abbiamo fatto la gara, sì, dopo una rappresentazione teatrale, però erano tempi dove, insomma, noi pischelli dei 17enni avevamo fatto una scommessa di chi riusciva per primo a scavalcare un cimitero con i super cancelli altissimi, con pure i puntoni, scavalcarlo, entrare primo che riusciva a rubare un fiore e tornare, quindi prova di coraggio rispettivamente. Non so se va raccontata alla radio, ma erano ormai tempi, sono andati in prescrizione. E per cui noi abbiamo così, ogni fazione aveva lanciato il suo rappresentante, abbiamo rischiato di perdere un compagno che rimaneva infilzato sul cancello. L'abbiamo recuperato, ma cosa aveva fatto? Dalla fretta, dall'ansia e dalla paura, perché comunque ci sono mille leggende, alla fine ha rubato i fiori di plastica. Faccio: no, i fiori di plastica, no, riporta i fiori di plastica. Vabbè, lasciamo perdere. Per cui, ecco, poi abbiamo scoperto, forse dopo questo episodio, che ha messo la guardia cimiteriale anche in quel posto lì.
Sì, è giustamente.
Così. Non dappertutto, non penso che in Ticino ci siano. È pur vero che andando in cimitero scopri un sacco di storie. E io avevo in sospesa questa voglia di fare un racconto che avrei intitolato Storie sepolte. Paolo, potremmo fare una rubrica, perché dalla, insomma, tu guardi delle tombe, magari non sai, ma ci sono dei racconti pazzeschi in Ticino. Ci sono un sacco di tombe di personalità, in Svizzera abbiamo sentito, ma anche solo nella nostra Svizzera italiana, insospettabili racconti che aprono dei varchi proprio sulla nostra storia, del nostro territorio.
E infatti c'è anche qui a Lugano, ci sono alcune tombe che hanno un nome diverso da quello effettivo. Soprattutto c'è quella di un musicista molto conosciuto. Ma non facciamo nomi.
No, ma lo sappiamo, mi sa che lo sappiamo di chi stai parlando. Tra l'altro riscrive Valeria e dice: in realtà non so perché è finito lì, non lavorava al cimitero mio nonno, ma penso che fosse lì perché il cane faceva concorsi di guardia ed era molto bravo, credo. Quindi è stato assunto il nonno perché aveva il cane, ecco.
È un modo come un altro per trovare occupazione.
Certo. Ora, occupazione al cimitero, non so se coglierei l'occasione per fare quel lavoro lì. Impegnativo, sicuramente.
Beh, però tranquillo.
Tranquillo. Bisogna aver paura dei vivi, dicevano, non dei morti.
Già.
We'll be right back. baby, you can't fix me.
Allora, ci sarebbero ancora tante cose da raccontare per le ricorrenze legate al 2 marzo, però una su tutti, Paolo, mi piacerebbe raccontarla perché ti riporta indietro nel tempo.
Oh, sì, sì.
Nella
sì,
tua
sì.
terza media.
Sì, allora io facevo scuola in Italia, terza media, l'esamino finale, e io porto, facevo francese e porto la storia del Concorde.
Del Concorde.
Ero appassionato, modellista, poi era un aereo bellissimo. E ricordiamolo questo velivolo straordinario. Allora, stiamo parlando di questo aereo perché il 2 marzo 1969 fece il suo primo volo di prova, questo aereo supersonico per il trasporto di passeggeri fatto da francesi e britannici insieme, che già quello è un risultato notevole, far lavorare due paesi che non si sono sempre guardati di buon occhio. E questo aereo decolla e dimostra che effettivamente si può fare non solo il caccia supersonico, non solo aerei militari supersonici, ma addirittura un aereo civile che vola e porta passeggeri nella metà del tempo rispetto a qualunque altro aereo di linea. Un viaggio, per esempio, fra Londra e New York oggi richiede circa 8 ore, il Concorde 2 ore e 52. E ovviamente il biglietto non era esattamente alla portata di tutti, non che potevi andare online e farsi sì, prendo così.
Lo sai che mia zia Christian Dior ha fatto questo volo più di una volta, non ha volato tantissimo il Concorde, una volta mia zia con Agnelli, cioè, tu pensa che ho conosciuto l'avvocato, hanno fatto il volo insieme, tu zia, infatti ancora la medaglietta, io ho trovato questa spilla, questa pin che ti davano dorata per chi aveva avuto la fortuna di fare uno di questi voli. Tra l'altro il primo di cui stavi parlando, avvenuto oggi nel 69, volato dal cielo di Tolosa, si alza per la prima volta questo prototipo 001 del Concorde e con un collaudatore francese André Turcat che aveva portato il volo per 27 minuti, abbastanza per dimostrare appunto che questo progetto, che sembrava totalmente inapplicabile, visionario, invece aveva la possibilità davvero di volare.
Tra l'altro un aereo irripetibile oggi, perché aveva dei consumi molto elevati, cioè vola due volte la velocità del suono. La cosa buffa che raccontavano i passeggeri era che guardavi giù, perché tu sei a 18 chilometri, gli aerei di linea stanno tutti sotto di te, non c'è nessuno a parte i militari a quella quota, il cielo è scurissimo e vedi tutti gli altri aerei di linea che li lasci indietro, sembra che volino al contrario, volino all'indietro perché tu sei due volte più veloce di loro.
Mamma mia.
E questa è una delle quelle cose che quando ti dicono ma negli anni 60 come abbiamo fatto ad andare sulla Luna, la tecnologia era così primitiva, avevamo il Concorde che non abbiamo adesso. Stanno però nascendo nuove generazioni di aerei supersonici più piccoli che hanno una grossa caratteristica positiva. Ricordiamoci che all'epoca la polemica principale fu che questi aerei supersonici facevano un botto molto forte quando passavano sopra, non era solo quando superavano la velocità del suono, ma per tutto il volo portavano questa onda d'urto che arrivava a terra e faceva spaventare le persone, gli animali, rompeva a volte i vetri. E quindi gli Stati Uniti vietarono il sorvolo al Concorde, quindi il mercato crollò, non c'era la possibilità di creare traffico interno, quindi alla fine ne vendettero pochissimi esemplari, ma l'aereo rimase come dimostrazione del fatto che tecnicamente si poteva fare. E oggi ci sono nuovi aerei che hanno un muso lunghissimo fatto apposta per distribuire questa onda d'urto. Il risultato è che fanno umf.
Come fanno?
fanno umf. Non te ne accorgi neanche, infatti sono in corso adesso i test di questi aerei e le persone non si accorgono neanche del bang sonico di una volta, che molti si ricorderanno, adesso non li senti più, salvo no, quando i caccia in emergenza devono andare a raggiungere di corsa, quindi superano la velocità del suono. Ma oggi invece abbiamo questi aerei light, molto carina come idea.
Certo,
ripeschiamo, sì, ma facciamo meglio.
Facciamo meglio, chiudiamo dicendo che il Concorde smise di volare nel 2003 per, sì, combinazioni, come hai detto, costi, limiti tecnici, sicurezza e cambiamenti economici, e ci fu anche un colpo decisivo il 25 luglio del 2000, questo Concorde di Air France che si schiantò subito dopo il decollo, che quindi, sì, creò il, fu l'unico incidente,
sì,
però
sì, ci furono 113 per colpa sua, perché ha preso un detrito da sollevato dalle ruote e lasciato da un aereo precedente sulla pista. Terribile.
Ci fermiamo qui con un pensiero di rispetto verso la tecnologia, verso chi insomma ha pagato anche caro con la, sì, vita a volte, ma chi ha avuto anche il privilegio di vivere certe situazioni, come per esempio un allunaggio che attendiamo per il 1° di aprile.
Speriamo.
Ma vi terremo aggiornati.
Assolutamente, sì.
Paolo, a settimana prossima.
Tempo, niente panico.
Niente panico, grazie.
Ciao.
Buona giornata.